Buonasera a tutti, bentornati sui nostri canali di Liberi Oltre le Illusioni. Matteo Poloni, redazione Economia. 10 dicembre 2023, Argentina, un paese che una volta, tanto tempo fa, era tra le prime potenze mondiali in ambito economico. Bene, un paese che versa però oggi in condizioni disastrose, con un'iperinflazione spaventosa. Nel 2023 raggiunge il 211%, un paese allo stremo, in condizioni sociali spaventose, più del 40% della popolazione in povertà, una percentuale che supera più del 50% nel caso dei bambini, un paese in crisi con le riserve, un paese in crisi con il cambio, un paese in crisi con le banche centrali che stampano moneta per finanziare una spesa pubblica fuori controllo. In questo scenario, di aver Gerardo Milei, economista, professore, pone fine a 20 anni di kirchnericismo, pone fine a un'era politica con un programma politico molto estremo, molto duro. Milei, che si definisce liberale libertario, assume la presidenza dell'Argentina e promette un programma di tagli, il programma della motosega, con slogan molto forti dopo una campagna elettorale molto dura. Oggi, 13 dicembre 2024, un anno dopo il giuramento di Milei al presidente dell'Argentina, siamo qui con Riccardo Trezzi e Mario Macis per parlare di quello che è appunto la prima esperienza di Milei come presidente argentina. Quali sono i risultati delle politiche che ha adottato in questo anno? Preciso per i nostri spettatori che Costa questa sera non sarà presente per problemi tecnici. E su tali basi cedo la parola a Riccardo. Riccardo, qual è lo scenario macroeconomico che versava in Argentina al momento della vittoria di Milei? E quali sono le principali politiche economiche che ha messo in piedi Javier Milei, al di là di quelli che sono gli slogan elettorali? Cosa ha fatto concretamente?
Sì, allora io buonasera innanzitutto. Credo che la ragione per la quale siamo qui è perché insieme a Mario abbiamo scritto un articolo sulla Voce che ci è stato commissionato e che poi ha suscitato ovviamente, diciamo, solite reazioni, perché la situazione argentina e forse la figura stessa del presidente è abbastanza polarizzante. In realtà il nostro articolo, vorrei ricordarlo, che come premessa era stato commissionato chiedendoci di spiegare come era stato possibile disinflazionare l'economia argentina. Questa era, diciamo, la richiesta e la domanda alla quale noi abbiamo voluto dare una risposta, ecco. Io adesso ho fatto lo share delle slide, forse tra un attimo arrivano. E ho preparato, come al mio solito, un certo numero di slide, magari ne facciamo vedere solamente alcune. Però la prima cosa da dire è che c'è una ragione per la quale l'Argentina ad un certo punto ha eletto Milei come presidente, perché questo grafico fa vedere qual era l'andamento del livello dei prezzi in Argentina dal 2017 al 2023. E va ricordato che l'inflazione, cioè quanto cambiavano i prezzi, era già particolarmente elevata anche negli anni precedenti al 2023, al punto tale che il livello dei prezzi tra il 2017 e il 2023, come potete vedere, si è moltiplicato per un fattore di 35, cioè quello che costava un peso è arrivato a costare 35 peso. E questi sono casi che noi conosciamo bene, nel senso che l'inflazione in Argentina, come è stato ricordato alla fine del 2023, era sopra il 200%, e in questo caso vi fa vedere che era non solo elevatissima, ma era addirittura la seconda più elevata al mondo dopo lo Zimbabwe. Giusto per dare un'idea, io per il lavoro che faccio, ho qui sulla scrivania, credo che si possa vedere, una banconota famosa, che è la banconota più alta, dal valore nominale più alto, in realtà non vale assolutamente nulla se non per questioni storiche, mai stampata, la Banca Centrale dello Zimbabwe l'ha stampata una ventina di anni fa. ed è qui a ricordarmi, diciamo, che cosa succede in questi casi. Quando la banca centrale sostanzialmente va in default e le persone perdono confidenza nei pezzi di carta che sono stati stampati, che quindi non hanno più alcun valore. Ebbene, giusto per ricordare dove siamo arrivati, questo vi fa vedere l'andamento dell'inflazione mensile in Argentina. Ora possiamo parlare di questo, arriva sempre grafico, arriva sempre alla fine del dicembre del 2023. Possiamo parlare, diciamo, di quest'ultimo dato, se è responsabilità di Milei o meno, però pur volendo togliere, diciamo, questo ultimo dato, l'inflazione era sostanzialmente su un percorso ascendente molto chiaro. E i prezzi viaggiavano nell'ordine del 10-15% di inflazione mensile, non annuale. Se volete il dato annuale, cioè annualizzato, allora qui ho fatto lo stesso grafico, ma annualizzando i dati mensili, e come è stato ricordato, al margine, negli ultimi mesi, prima dell'elezione di Milei, i prezzi viaggiavano già al 300% annualizzato, e addirittura sono arrivati a dicembre ad essere ad un tasso annuale del 1400%. Cioè, sostanzialmente, le autorità avevano perso il controllo dell'inflazione. Ovviamente in una situazione di questo genere la banca centrale aveva l'acqua alla gola, e questo grafico vi fa vedere l'andamento dei tassi di interesse in Argentina. Ovviamente questo è il policy rate, cioè il tasso di interesse controllato direttamente dalla banca centrale. E quello che si fa in questi casi, naturalmente, è che bisogna alzare i tassi, lo sappiamo molto bene dall'esperienza recente, e solo che neanche in questo modo la banca centrale aveva più il controllo, ha dovuto portare i tassi di interesse fino a oltre il 130%, che è un livello davvero elevatissimo, e però neanche in questo caso riusciva a controllare l'inflazione, perché l'inflazione, cioè l'andamento dei prezzi, era ancora più elevato, quindi i tassi di interesse reali erano ancora negativi. Ora, da dove deriva l'inflazione che vedevamo noi in Argentina? Allora, non è proprio così semplice stabilirlo, nel senso che non esiste una sola teoria che spiega l'andamento dei prezzi. Se volete, io adesso faccio un po' di pubblicità, un libro di Tommaso, che qua sulla scrivania, che è questo qua, che per gli appassionati e per gli studenti di economia dovete assolutamente leggere. Però uno dei tipi di inflazione che tipicamente colpisce i paesi emergenti è quella che noi chiamiamo l'inflazione fiscale. Cioè quel rapporto strano che a un certo punto si instaura tra l'autorità monetaria, cioè la banca centrale, e le autorità fiscali. Quello che si è visto, diciamo, nel corso degli anni in Argentina è che per molti anni l'Argentina ha avuto deficit fiscali piuttosto elevati. Questo vi fa vedere sia il deficit totale, che sono le barre gialle, sia il deficit primario, cioè al netto degli interessi, che sono le barre blu.
Riesci a mettere, sì, in modalità presentazione PowerPoint, che così aumentiamo, facilitiamo, diciamo, sì, la visione a tutti. Comunque,
così? Preciso, no, perché ho diversi schermi, okay, lo fa vedere sull'altro, purtroppo.
Va bene. Comunque, per beneficio di chi ci sta seguendo, Riccardo Trezzi e Mario Macis negli ultimi mesi hanno portato avanti un'importante campagna di informazione sull'Argentina. Articoli per La Voce, articoli per Il Foglio, in cui proprio analizzano la situazione economica argentina, le politiche economiche e sociali di Milei, sul quale, diciamo, sulla policy adottata dai nostri giornali ne parleremo, diciamo, a fine della diretta, vista la pesante campagna di disinformazione.
Sì, quindi, diciamo, c'è una ragione per la quale ad un certo punto, avendo sostanzialmente perso il controllo e non avendo avuto un freno dal lato fiscale e avendo portato, diciamo, il paese davvero sull'orlo dell'iperinflazione, e è arrivato un signore come Milei, con un piano come quello che è stato annunciato. Ora, io faccio presente una cosa, lo ripeto sempre, perché io non ho particolari simpatie verso Milei. Per la verità, questo signore ha utilizzato sia durante la campagna elettorale che dopo dei toni che non mi sono propri, e anche dei messaggi che sono sostanzialmente estremi. Lui ha parlato addirittura di abolire la banca centrale argentina, che è una misura che credo, tra gli economisti di buon senso, probabilmente nessuno vorrebbe adottare, anche in una situazione di quel genere. Quindi ci sono, diciamo, degli aspetti di questo personaggio che sono molto particolari e probabilmente, ripeto, non sono propri al mio stile, credo nemmeno a quello di Mario e nemmeno a quello di molti economisti. Però il nostro compito come economisti e come scienziati è quello di dare un'informazione e di tentare di capire quello che è successo e se il piano di Milei quantomeno aveva una ratio. E allora questo è un grafico che io a un certo punto ho messo su Twitter e vi fa vedere, diciamo, questo è un grafico base che noi insegniamo nei corsi di macroeconomia di base, e su questo grafico non c'è nient'altro che i prezzi o l'inflazione e le quantità che sono l'attività economica reale, cioè quello che noi chiamiamo PIL. E ci sono due curve, c'è cioè la curva di domanda che ha una pendenza negativa, che è questa qui, la curva D, e la curva di offerta aggregata che invece ha una pendenza positiva. Il piano di Milei sostanzialmente si compone di due grandi pilastri, perché c'è un primo pilastro che è un aggiustamento fiscale molto forte, con tagli alla spesa pubblica molto grandi. Se non vado errando, addirittura la spesa pubblica è stata tagliata di quasi il 30%. Di per sé il taglio della spesa pubblica naturalmente sarebbe recessivo e sarebbe disinflativo, cioè l'inflazione calerebbe. Ma questa non è stata l'unica cosa che Milei ha portato avanti in questo anno, perché al tempo stesso ha promosso un piano molto forte di deregolamentazione e di liberalizzazioni, che corrispondono ad un shock positivo di offerta, cioè la curva di offerta si è spostata da S a S'. Questi due shock, come si può vedere da questo grafico, sono certamente disinflativi, perché il nuovo equilibrio passa da un punto come E a un punto come E'. E quindi la somma dei due shock è certamente disinflativa, mentre l'impatto che si ha sull'attività economica reale dipende da quale di questi due shock prevale. Se prevale il lato della domanda, allora avremo una recessione forte o piccola, non si sa, ma una recessione. Se prevale il lato dell'offerta, invece addirittura possiamo anche avere un'espansione economica. E che cosa è successo alla fine di quello che osserviamo? Lo voglio far presente oggi, perché né io né Mario, credo Mario, correggimi se sbaglio, non abbiamo la sfera di cristallo, quindi è molto difficile dire come andranno le cose nei prossimi 2 anni, 5 anni o 10 anni. Però la domanda che c'era stata data è: ma allora la teoria e quello che lui ha portato avanti è stata confermata poi nei dati, cioè abbiamo visto una vera disinflazione. Ecco, qui vi fa vedere l'andamento sempre del livello dei prezzi in Argentina, però questa volta aggiungiamo l'anno che mancava nei grafici che ho fatto vedere in precedenza. E qui si vede che naturalmente il livello dei prezzi ha continuato a salire, questo era sostanzialmente inevitabile per come si erano messe le cose, però si vede anche che questa curva ha oggi una pendenza che è molto, molto diversa da prima, cioè tecnicamente per gli appassionati la derivata seconda della curva è cambiata, c'è stato un punto di flesso, quindi tende a convergere in qualche modo. O il modo, diciamo, forse migliore per vederlo è vedere l'inflazione mensile, la stessa cosa che vi facevo vedere prima, cioè quanto cambiano i prezzi di mese in mese. E prima di Milei, ripeto, siamo arrivati al 15, addirittura al 25% mensile nel mese di dicembre, ma poi i prezzi hanno iniziato a rallentarsi, la crescita dei prezzi, e oggi siamo attorno al 2,5%, che è lo stesso livello di inflazione che avevamo prima della crisi e negli anni addirittura pre-Covid. Come è stato possibile, diciamo, arrivarci? Beh, ci sono arrivati perché innanzitutto il governo ha tenuto una politica fiscale ferrea. Qui parliamo di un aggiustamento di bilancio piuttosto serio, come dicevo prima. Allora, se vogliamo poi possiamo parlare delle misure specifiche, dell'impatto che hanno avuto, dell'impatto sulla sanità, dell'impatto sull'istruzione, questa promette più poi la parte di cui si occuperà Mario e di quali sono magari le prospettive a lungo termine. Però per quanto mi riguarda, cioè sull'andamento dei prezzi, non c'è ombra di dubbio che questo grafico vi fa vedere il deficit sempre primario e totale, e vedete che siamo passati da un deficit ad un surplus di bilancio, che credo che sia la prima volta in 123 anni di storia argentina che ha un surplus.
L'ha annunciato proprio nel suo ultimo discorso, Milei, di fatto i dati lo confermano. In tal senso però, Riccardo, se permetti, volevo farti una domanda importante sulle politiche macroeconomiche di Milei. Allora, Milei, per chi è dell'ambiente, sa perfettamente che lui si presenta come liberal libertario. Sto usando l'accezione spagnola, attenzione ai termini, perché ci segue, liberal non è sinonimo di liberale. Lui, come dire, si ispira al pensiero minarchista, di lungo termine è anarcocapitalista, è proprio la filosofia più estrema di quello che si potrebbe definire lo spettro del pensiero liberale. Per questo sentite parlare di abolizione della banca centrale, minimizzazione dello Stato, eccetera. Però ti volevo chiedere, queste politiche di aggiustamento di aver Milei sono politiche ideologiche o politiche di buon senso? Perché vedo molto, come dire, un dibattito ideologizzato su quelle che sono le azioni di Javier Milei.
Allora, due cose. In generale, e qui diciamo con me si sfonda una porta aperta, una politica fiscale seria è condizione necessaria per un ambiente macroeconomico stabile, e quindi portare avanti una politica di bilancio, anche di pareggio di bilancio, non è una ratio estrema, è semplicemente quello che fa, che ne so io, la Svizzera, o che dovremmo fare anche noi in Italia se davvero seguissimo la prescrizione che abbiamo nella Costituzione. Poi possiamo parlare di magari intervenire in caso di crisi, certamente, possiamo parlare di non avere esattamente un pareggio di bilancio perché il debito pubblico si può stabilizzare o può far scendere anche senza avere esattamente un pareggio di bilancio. Certamente, ma comunque una politica fiscale seria è una questione di buon senso. Chiaramente davanti a quel mostro di inflazione che dicevo prima, qualche cosa andava fatto. E la discussione che possiamo avere non è se dovevano riportare ordine macroeconomico e fiscale, ma la portata dell'aggiustamento, la composizione dell'aggiustamento, quindi se tagliare la spesa, incrementare le tasse, di quanto, in quanto tempo farlo, e quali sono eventualmente i risvolti a lungo periodo di un'azione di politica economica di questo genere. Però la cosa su cui pensare è che non c'è stato solamente l'aggiustamento sul lato della domanda, è che in questo caso si tenta di spingere molto anche sul lato dell'offerta, e la crisi del Covid prima, forse magari anche questa esperienza, però ci hanno insegnato per l'appunto che, come al solito, c'è la domanda e c'è l'offerta, gli shock di offerta possono essere molto forti, e infatti ci hanno messo alle corde durante il Covid proprio perché l'offerta non poteva aggiustarsi, e in questo caso si tenta per l'appunto di minimizzare l'impatto recessivo che avrebbe tagliare la spesa pubblica in quelle proporzioni attraverso uno stimolo del lato dell'offerta. Che poi funzioni a lungo andare io non lo so, nel senso, questo è un punto interrogativo che vedremo, però quello che so, e questo è una cosa sulla quale, diciamo, secondo me bisogna insistere veramente tanto, è che quando si perde il controllo dell'inflazione, o comunque in ambiente economico in cui l'inflazione è elevatissima, non del 5%, del 200%, a soffrirne sono tutti quanti. Tutti. E l'inflazione è una tassa particolarmente odiosa perché colpisce non solo tutti, ma particolarmente colpisce soprattutto le fasce meno abbienti. Lo diciamo sempre, no? Quando c'è l'abbiamo detto per tanti anni anche da noi, che eravamo molto preoccupati soprattutto per i più poveri. E quindi quello che abbiamo visto in Argentina è la stessa cosa. Che cosa succede? Succede che i prezzi iniziano a salire di molto, i salari però non si aggiustano subito, ci vuole tempo. E quello che succede è che inizialmente, quantomeno, tutti sono molto più poveri. E se i prezzi non si fermano, poi la cosa va avanti. E se i prezzi poi finiscono fuori controllo, come per esempio in Zimbabwe, allora tutti quanti finiscono in povertà. Quindi il controllo dell'inflazione è condizione necessaria, non sufficiente naturalmente, ma è necessaria per garantire che la povertà non dilaghi. Se i prezzi vanno fuori controllo e un'inflazione a tre cifre o addirittura a quattro cifre, allora purtroppo tutti quanti diventano poveri. E quindi quello che abbiamo visto che per l'appunto forse questo è il grafico ancora più bello rispetto a quello che volevo farvi vedere, però questo vi fa vedere l'andamento dei salari reali, cioè del potere d'acquisto delle persone, prima di Milei e dopo l'intervento che è stato fatto. Quello che si può vedere naturalmente è che purtroppo, data l'inflazione elevatissima, i salari reali, cioè il potere d'acquisto delle persone, sono state davvero colpite in modo durissimo. E poi, diciamo, grazie a questo intervento molto pesante, hanno iniziato a stabilizzarsi e negli ultimi mesi, nella seconda parte del 2024, hanno iniziato il recupero. Non hanno ancora recuperato del tutto, però se riescono a tenere a bada i prezzi, l'aggiustamento poi, diciamo, del numeratore, quindi dei salari nominali, dovrebbe garantire che i salari reali, cioè il loro potere d'acquisto delle persone, possano tornare al livello pre-crisi o addirittura superarlo.
Riccardo, perdonami una domanda. Qui ci
Sì.
sono i lavoratori, i salari dei lavoratori del settore formale,
Del settore pubblico e di tutti messi
pubblico, però
assieme.
formale, non ci sono quelli
No.
lavoratori, diciamo, nel settore informale,
Corretto.
perché che sono stati colpiti in maniera molto, molto dura durante gli anni del governo Fernandez, sono cresciuti moltissimo durante quegli anni, quindi immaginatevi un lavoratore del settore informale stracolpito dall'inflazione, che possibilità di aumentare, di rivendicare, con chi rivendica aumenti salariali. Immaginatevi la situazione di milioni di persone nel settore informale. Quindi la situazione è ancora peggiore del grafico già tremendo che si vede lì, riferito
Ecco.
alla situazione dei lavoratori formali.
Sì, esatto. Ora, quindi diciamo che le prospettive sono, quindi quello che è successo in realtà è che dal punto di vista della tenuta dell'occupazione e anche del prodotto interno lordo, in qualche modo sorprendentemente, perché se io avessi dovuto fare una previsione nel momento in cui il piano è stato annunciato, vedendo la portata dei tagli, avrei probabilmente scommesso su una recessione. E questa era la mia prior, diciamo, quando è stato annunciato. Che, ripeto, quando si arriva a quei livelli di inflazione, purtroppo non è cosa da escludere, anzi, generalmente, purtroppo, a quel punto quasi è l'unica opzione che abbiamo. Perché non abbiamo molti modi per controllare l'inflazione. Abbiamo il lato della domanda e abbiamo il lato dell'offerta, quindi bisogna agire sia sul lato della domanda e sia forse anche sul lato dell'offerta.
Beh,
Però
storicamente.
al momento l'occupazione addirittura ha tenuto, nonostante questo shock fiscale così elevato. Questo è quasi sorprendente, ripeto, quantomeno è stato sorprendente dal mio punto di vista. E quindi questo mi ha fatto pensare, per l'appunto all'interazione, ci ha fatto pensare all'interazione tra il lato della domanda e quello dell'offerta. Stessa cosa per il PIL. Adesso mi fermo perché poi voglio che parli anche Mario,
Certo, no, più che altro
sicuramente.
Riccardo, una osservazione. Praticamente, allora, come sappiamo, e qui poi appunto approfondirò un attimo, ho passato la parola a Mario. Storicamente si sa che le politiche di aggiustamento macroeconomico comportano degli shock sociali. Lo stesso Milei nei suoi discorsi ha sempre detto ci sarà un periodo di sofferenza sociale, non ne ha fatto mistero, anche nello stesso suo primo discorso da neopresidente. E paradossalmente nella storia degli aggiustamenti macroeconomici, Volcker ha fatto proprio dimostrato che cosa succede quando si fa un aggiustamento importante per fermare l'inflazione. C'è stata una breve fase recessiva prima dell'espansione, quindi è storicamente comprovato che c'è un costo sociale per queste misure. Il problema è se si riesce a fare un approccio cosiddetto a V, quindi una discesa rapida, però seguita poi da una ripresa rapida.
Sì, allora dico questo, poi lascio la parola a Mario. C'è un costo elevato se non la si controlla. Noi viviamo oggi in un periodo, noi nel senso in Europa, negli Stati Uniti, anche in Giappone, in Gran Bretagna, ovunque, con livelli di occupazione record. Nonostante i prezzi durante il triennio 22-24 siano aumentati molto, abbiamo sperimentato un livello di inflazione piuttosto elevato, stiamo parlando del 10%, non del 200%. Le banche centrali hanno fatto il loro lavoro, e non hanno causato una recessione, anzi, per l'appunto, l'occupazione ha potuto continuare ad espandersi. Chiaro che se io lascio che l'inflazione diventi molto persistente, che poi le persone si riadattino, quindi iniziano anche a modificare le proprie aspettative, i propri comportamenti, e lascio poi, diciamo, sfuggire di mano la cosa e portarla a quei livelli, ecco allora che lì sì che il costo poi di disinflazionarla diventa molto elevato. L'esperienza per l'appunto degli Stati Uniti degli anni 70 ce lo dimostra, e anche molte altre esperienze in giro per il mondo. La cosa che è un po' sorprendente qui è che questo costo, nonostante l'inflazione fosse così elevata, per il momento è molto contenuto, molto contenuto. E io passo la parola a Mario, diciamo, perché su questo aspetto si è parlato molto, diciamo, del fatto che la povertà sia passata dal 40% pre-Milei al 50% del primo semestre del 2024. Però io vi voglio ricordare che la povertà sostanzialmente noi la misuriamo attraverso i salari reali. Cioè, quindi se i prezzi esplodono, i salari reali, cioè il potere di acquisto delle persone, viene colpito moltissimo. Quindi non so se tutto, ma certamente una parte dell'incremento, forse una parte consistente dell'incremento di povertà che noi abbiamo visto nella prima metà del 2024, non è nient'altro che il riflesso ancora dell'inflazione molto forte che è stata ereditata. E fermarla, infatti, ci fa vedere i dati degli ultimi mesi, non sono ancora dati ufficiali, sono dati più che altro stimati da alcuni colleghi universitari, ci fa vedere che probabilmente la povertà è già in diminuzione proprio perché hanno contenuto la corsa dei prezzi. Allora, qui mi fermo, scusa Mario, ti passo la parola dicendo solo questo. Noi qui stiamo valutando esclusivamente le misure macroeconomiche e il loro impatto di breve periodo, cioè quello che è successo quest'anno. Se poi uno mi dovesse chiedere che cosa succederà tra 5 anni o quello che succederà tra 3 anni, ripeto che c'è un punto interrogativo, secondo me. Vediamo se Mario è d'accordo o meno, nel senso che non lo sappiamo perché non abbiamo la sfera di cristallo e soprattutto alcune di queste misure, ovviamente se si taglia molto pesantemente, che ne so io, i fondi all'istruzione, è evidente che può esserci anche un impatto negativo sul capitale umano da qui ai prossimi anni. Su questo non credo che ci possa essere dubbio, ecco, su questo. Quanto ce ne sarà e se poi ci saranno nuovamente dei fondi che magari possono arrivare dalla maggiore crescita, non lo so, questo lo vedremo poi nel corso del tempo, ecco, ma tutto quello che ho fatto vedere adesso era per rispondere alla domanda come è stato possibile disinflazionare un paese che partiva da un livello davvero disastroso e senza che al momento ci siano state conseguenze particolarmente tangibili sul livello dell'occupazione e dell'attività economica. Ecco che abbiamo tentato di, per l'appunto, dare una risposta organica.
Ok, grazie Riccardo. Diciamo abbiamo dato un commento dei macrodati che penso sia il primo aspetto a comprendere, però adesso bisogna entrare appunto nel merito. Io prima parlavo del discorso di insediamento di Milei, del fatto che lui aveva annunciato il costo sociale delle misure necessarie. Per fare una citazione, la medicina è amara, ma il paziente ne ha bisogno. E quindi adesso mi rivolgo a Mario Masis e gli chiedo: i dati di cui appunto stavo parlando, la povertà, l'impatto sociale di queste misure di aggiustamento macroeconomico necessarie, quindi misure volte a evitare una fine ancora più drammatica. Per chi avesse piacere di approfondire il tema dell'inflazione, invito ad andare a riprendere sui nostri canali i video che ho registrato insieme a Santi Dio, di, scusate, mi sta scappando il nome, ne avevamo parlato prima del suo libro anche. Che cavolo, che figura.
Tommaso.
Hai il microfono
Tommaso Monacelli.
mutato? Tommaso Monacelli, scusate, ogni tanto mi scappano i nomi, scusate. Di Tommaso Monacelli, che abbiamo registrato due video proprio sulla questione dell'inflazione e di come essa sia una sella, quindi a un certo punto le aspettative si disinganciano e diventa un fenomeno esplosivo, sia dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista sociale. E quindi Mario, ti chiedo, tu prima parlavi di settore informale, potresti chiarire che cos'è questo settore informale, perché è importante per l'economia argentina e come ci sia stata questa appunto evoluzione della dinamica della povertà? visto il fortissimo dibattito ideologico che si sta avendo proprio in questi giorni sul tema della povertà in Argentina?
Certo, no, intanto grazie per l'opportunità di avere questa conversazione, grazie a te e a Costa, che purtroppo non si è potuto unire, ma ogni opportunità di, diciamo, di dialogare, di spiegare il nostro punto di vista è importante, perché sono temi complicati. Poi non è che siamo tutti esperti di argentino, voglio dire, avete parlato un po' di disinformazione, in realtà non lo so se sia disinformazione o se sia il fatto che insomma non sia facile seguire i dettagli della situazione di ciascun paese straniero, per cui anche i giornali italiani non navigano proprio nelle risorse, non hanno un desk, diciamo, particolarmente profondo per star dietro ai dettagli di tutti i paesi, per cui è difficile, diciamo, tenersi informati, e opportunità come questa sono, secondo me, molto importanti. Allora, dato i dati che faceva vedere Riccardo, quelli pre-Milei, sono molto importanti, perché questo, secondo me, è un punto che molti trascurano quando parlano delle politiche di Milei. È arrivato Milei a tagliare, ma non è che prima ci fosse un paese con chissà quali risorse, no? in cui è arrivato un cattivo e ha deciso di sottrarre risorse a tutti questi magnifici programmi sociali. C'era un paese, i dati di Riccardo mi pare partissero dal 2015, un paese che da decenni vive di deficit cronici che finanzia sistematicamente in parte col debito, ma in parte con l'emissione monetaria, e sanno benissimo gli argentini che, arrivati a un certo punto, questo è un film che ha solo due possibili finali: il finale del default, e comunque un bel collasso e tutti poveri, o il finale dell'iperinflazione, stessa cosa, collasso, tutti poveri, disastro. Per cui è un film che gli argentini, io sono famiglia in Argentina, conosco molto bene il paese da 25 anni, film che è un finale che non vogliono più vedere, perché quando si sono ritrovati nel 2022 già, ma nel 2023 soprattutto, con questa inflazione sempre più fuori controllo, gli argentini hanno capito che stava arrivando uno di quei momenti tremendi, e si sono, cioè, pensate, allora, nella mia testa, un po' come Riccardo, allora Milei non è, è molto lontano dall'ideale, diciamo, del mio uomo politico di riferimento, eccetera, ma il fatto, cioè, ma devo tenere nella mia testa due fatti ugualmente veri: uno, questa persona ha degli aspetti molto bizzarri, molto estremi, che io trovo spiacevoli, numero uno, fatto numero uno, verità mia numero uno. Verità numero due: nel primo anno della sua amministrazione ha messo in atto delle politiche sensate, necessarie, che adesso non sappiamo assolutamente cosa succederà tra 3-5 anni, secondo me non sappiamo neanche cosa succederà tra 6 mesi, perché tante cose non sono sotto il controllo di Milei. Infatti, se volete, poi parliamo anche dell'importanza del rapporto con l'Italia, il rapporto con gli Stati Uniti, gli accordi commerciali che sta cercando di mettere in piedi, però rischia di rimettere davvero in piedi un paese che stava andando a sbattere, e per l'ennesima volta, non per la prima volta. Quindi guardare a cosa è successo nei 4 anni di governo Fernandez: deficit, monetizzazione, inflazione fuori controllo, povertà in crescita. La povertà stava già crescendo durante il governo Macri, non va dimenticata questa cosa, ma ha continuato a crescere. È arrivato il governo Fernandez, che in teoria doveva salvare, no, i poveri e i bisognosi, ha fatto il contrario, no? Ha aumentato la povertà, aumentato l'indigenza, inflazione fuori controllo. I lavoratori informali sono lavoratori in nero, quelli che non trovano un contratto, nonostante abbiano, fino all'ultimo, questa è una cosa al limite del criminale, che ha fatto il governo Fernandez, con il ministro dell'economia Massa, che era candidato alla presidenza, perché Fernandez non si poteva più presentare, anche Massa era abbastanza impresentabile arrivata al 2023, però si è presentato, continuavano a aumentare i benefici per le persone, pensioni, sussidi di tutti i tipi, ma negli ultimi mesi hanno ridotto l'età, tolto le tasse per grandi quantità di contribuenti. Continuavano con questa politica di deficit fiscale scellerata, e gli argentini però l'hanno capito e hanno, non solo hanno votato contro Massa, quindi contro i kirchneristi, ma hanno votato anche contro la soluzione moderata che esisteva, perché nelle primarie delle presidenziali c'erano Massa, candidato kirchnerista, Patrizia Bullrich, la candidata del partito di Maurizio Macri, e Javier Milei. Patrizia Bullrich era un'alternativa gradualista, diciamo, ai kirchneristi, non è stata trovata credibile. Gli argentini sono andati da quello che gli ha promesso lo shock, da quello che gli ha promesso: guardate che qua dobbiamo fare, purtroppo, e sarà doloroso per voi, una terapia shock, sono andati e hanno preferito lui. Per cui, nella mia testa, di nuovo, devo tenere presenti queste due verità. Personaggio molto molto strambo, non mi piace, tante idee, soprattutto, vabbè, queste sono ovviamente preferenze mie, sociali, eccetera, culturali, e al tempo stesso una amministrazione, diciamo, la scelta dei ministri, la scelta dei collaboratori molto molto competenti, un governo molto molto serio, e un approccio, come anche diceva Riccardo, molto sistematico e non improvvisato, per niente improvvisato. E queste sono le cose che insomma, un po' di premesse che volevo fare. Poi volevo magari far vedere anch'io dei dati. Io ho un contatto, molto, una persona molto in gamba argentino, che si chiama Gonzalo De Janin, che è direttore dell'Equipo Mide, che è una società di sondaggi argentina, e Gonzalo è molto molto gentile e mi manda ogni mese i loro sondaggi aggiornati, e mi ha mandato ieri i sondaggi usciti a dicembre per il mese di novembre, che io e Riccardo non avevamo ancora quando abbiamo pubblicato il nostro articolo sulla Voce, per cui magari vi faccio vedere qualche dato, così per arricchire un po' il dibattito. Presento, eccolo qua, screen, è meglio che faccia lo screen. E quale screen vi sto facendo vedere adesso? Allora, no, questo non è, scusate.
Non sbagliare lo screen, Mario.
Per l'amore, abbiamo una storia per quello.
Ah, ok, mi ho sentito parlare. No, non ho screen, diciamo, problematici. Però devo comunque capire come slide sarà.
C'è il presenta in teoria sotto.
No, c'è presenta, share screen, eccolo qua. Mi sento come come mio padre che non sa dove guardare. Select a tile, questo voglio fare, selezionare, come faccio?
Il bello della diretta. Allora,
il bello della diretta. E altrimenti se non riesco a... eccolo qua, window. Ha trovato. Vedete, voi già stavate già perdendo le speranze.
Eccoci qua.
Ditemi se vedete. Esatto, perfetto. Questo in spagnolo, vabbè, tradurrò, non è molto difficile da...
Sì, che a proposito posso fare una domanda, sì. Ma se si sa, ma perché in Argentina non si riescono a trovare i documenti ufficiali in inglese? Cioè, io ieri sera sono stato deficiente a trovare i test della banca centrale in inglese quando fai comunicati stampa.
Guarda, una bella domanda. Io col fatto che parlo spagnolo li navigo, però non c'è... È una bella domanda. Mi posso informare con i colleghi economisti? Mi informerò, ti faccio sapere, Matteo. Grazie. Allora, cominciamo da questo. Quindi, dicembre 2024, riferiti alla prima settimana di dicembre, in realtà, no? Questi dati, dall'1 al 6 dicembre 2024. Prima diapositiva, le principali preoccupazioni degli argentini. Guardate, la povertà è al numero uno. 20% degli argentini identificano la povertà a livello nazionale come il problema numero uno, seguito dalla disoccupazione, numero due, numero tre l'inflazione. L'inflazione è scesa al terzo posto. Poi c'è corruzione, anche qua sulla corruzione si potrebbe parlare tantissimo, di tantissimi episodi di corruzione, episodi. Abbastanza sistematica la corruzione sotto il governo precedente, però appunto un capitolo a parte. Qua invece c'è l'evoluzione nel tempo delle preoccupazioni principali, potete vedere qua, non so se si vede subito, la linea blu è la povertà, quindi preoccupazione povertà, e la linea grigia è la preoccupazione inflazione. Vedete, ad agosto 2023 l'inflazione era il problema numero uno. Problema numero uno che scende, scende, scende nel corso del tempo, adesso vedete, a dicembre 2024 è il problema numero tre. La povertà invece sale, era sotto, era tipo il problema numero 4 ad agosto 2023 e adesso è il problema numero 1. La disoccupazione era il problema numero 5 o 6 e adesso è diventato, vedete, il problema numero 2. Quindi c'è un cambiamento nella percezione dei problemi principali del paese. Questo si misura, si vede nei dati. E Milei se ne deve necessariamente preoccupare. Perché Milei, e poi andiamo avanti, vi faccio vedere i risultati sul consenso. Allora, qui c'è una bella, avrei dovuto farvi vedere questa. Qua si vede, vedete, ce l'abbiamo questa anche nel nostro articolo con Riccardo. Si vede che da maggio 2024 si incrociano le linee della povertà e le linee dell'inflazione. Da questo punto in poi gli argentini sono più preoccupati della povertà e meno preoccupati dell'inflazione. Poi qua c'è, vedete, qua ci sono le aspettative. Le aspettative, il 38% a oggi, a dicembre, degli argentini si aspetta che tra 6 mesi la situazione sarà migliore di quella che è adesso, però rimane un 35%, vedete, le due barre più grosse sono quella di chi se l'aspetta migliore e chi se l'aspetta peggiore. E qua vedete che è un po' un testa a testa, ecco, tra chi se l'aspetta migliore e chi se l'aspetta peggiore, per cui anche lì quello che succederà nei prossimi mesi sarà molto, molto importante e io sono convinto che Milei e il suo governo stanno seguendo questi dati con molta, molta attenzione. Qui sono le aspettative, quelle erano le aspettative, diciamo, sulla situazione nazionale del paese. Queste sono le aspettative sulla situazione personale, familiare di ciascuno. Migliore di adesso se lo aspettano il 34%, peggiore il 26%. E qua vedete che la forbice tra chi se lo aspetta migliore e chi se lo aspetta peggiore i prossimi 6 mesi è più ampia, cioè chi se lo aspetta migliore è una proporzione maggiore rispetto a chi se lo aspetta peggiore. Quindi le aspettative sono, nonostante la povertà, nonostante i costi, non sono cattive. Aspetta, lo stato emozionale degli argentini, il 24% con speranza, 23% con incertezza, anche lì la cifra della speranza è salita, la proporzione di persone che hanno speranza, eccolo qua, la cifra verde è più alta di quella che indica che invece vivono con bronca, insomma, la bronca è con arrabbiatura, ecco, la bronca è quando uno è arrabbiato e no, con la stessa cosa. E l'appoggio al governo, ecco qua, vedete, la direzione del paese va nella direzione giusta o nella direzione sbagliata? 50-50, è un paese diviso. Ci sono dei dati che sembrano indicare, forse non in questo sondaggio, li ho visti da una parte di un'altra casa di sondaggi, che una maggioranza non enorme, ma sopra il 50% degli argentini approva le politiche di Milei, ma il paese è diviso sulla direzione in cui appunto sta andando, al 50-50, direzione giusta, direzione sbagliata. Situazione personale, come dicevi prima anche tu, Matteo, c'è la percezione che le cose personalmente vanno peggio di prima, cioè c'è la percezione del costo, ma nonostante questo c'è quello che abbiamo visto prima, la speranza che le cose andranno meglio nel futuro. Valutazione generale della gestione del governo Milei, molto buona 20%, buona 21%, normale 19%, cattiva solo 28%, scusa, molto cattiva, e cattiva 13%.
Ma Mario, scusa se ti fermo, questo
Sì.
in generale, anche qui era una mia prior, forse non so se è ancora presto o no, però dato lo shock fiscale, a me questi numeri sorprendono, perché mi sarei aspettato invece sostanzialmente che Milei non mangiasse neanche il panettone, mettiamola in questi termini,
Un'ottima
dato.
osservazione, sì, e guarda qua, c'è la polarizzazione qua, disastro e speranza, sono le due parole più ricorrenti, no? in quello che diciamo, gli partecipanti a questo sondaggio riportano. Allora, chiudo perché voglio, perché mi pare di aver dato un po' un quadro di, insomma, del polso della situazione, nel senso di quello che gli argentini stanno percependo in questo momento. E quello che voglio dire è che i prossimi mesi, il prossimo anno, i prossimi 6 mesi saranno molto importanti, perché la crescita deve ripartire. Diciamo, abbattimento dell'inflazione, come anche diceva Riccardo, è una condizione necessaria, fondamentale, però quello che gli argentini si sono sentiti promettere è che il paese sarebbe stato rimesso in sesto, che sarebbe ripartita l'economia, che sarebbero ripartita l'occupazione, salari e così via. E su questo, ora, chiaro, i sondaggi sono importanti, però i voti sono ancora più importanti, per cui Milei per adesso un'altra debolezza, in realtà debolezza, forza della debolezza, perché anche lì super sorprendente che pur non avendo lontanamente, nemmeno una minoranza, ma direi una sparuta minoranza in Parlamento, tipo il 15% alla Camera e meno del 10% al Senato, ha dovuto governare, ha governato attraverso decreti di decretazione d'urgenza. E io ci saranno le elezioni per il rinnovo di metà della Camera, se non erro, e un terzo del Senato a fine 2025. La campagna elettorale sarà molto accesa, perché Milei proverà a dire agli argentini: guardate che il lavoro non è finito, mi serve ancora il vostro supporto. Ovviamente, se ci arriva a ottobre 2025 con una ripresa che parte, ora ho visto, Riccardo mi ha fatto vedere dei dati, diciamo, ci sono la JP Morgan, se non sbaglio, che delle previsioni di crescita economica per il 2025 non indifferenti, e se quelle previsioni si materializzano, l'inflazione resta bassa, l'occupazione continua ad aumentare, i salari reali, che è cioè il salario reale è la variabile fondamentale che decide le elezioni in Argentina, questo non c'è nessun dubbio, allora Milei potrà continuare l'opera, altrimenti il rischio qua in Argentina, cioè, come la vedo io, è che finisca tutto in nulla. Perché queste riforme sono state, insomma, questo primo anno i risultati sono straordinari, però possono anche essere fragilissimi. Per cui la situazione è veramente molto incerta. Come abbiamo visto, i costi sociali, la percezione della gente è reale, non è una fantasia che la gente stia soffrendo, però appunto la promessa è quella che l'economia riparte e l'Argentina si rimette su dei binari, diciamo, sostenibili, di un'economia che produce, le persone lavorano, le persone sviluppano le loro competenze, le loro inclinazioni, partecipano alla vita economica, alla vita sociale, riprendono gli investimenti in le università argentine, alcune sono veramente eccellenti, cioè, c'è tanta ricerca che succede, voglio dire, è un paese a gravissimo rischio di collasso, insomma, periodico, però, diciamo, è un paese con grandissime potenzialità, per cui potrebbe darsi che le cose andranno bene, si devono verificare una serie di cose. Adesso, un esempio, ho partecipato a Radio Anch'io stamattina. Una domanda era su Milei, una domanda era perché Milei è così interessato a rapporto con Trump e con Giorgia Meloni. Chiaramente c'è una consonanza di ideologica su temi culturali, eccetera, ma secondo me, e vorrei sentire anche la vostra opinione, che Milei adesso, cioè, se Trump mette in atto queste le politiche protezionistiche, i dazi, okay? Che tra l'altro in spagnolo il nome, la parola dazio, il nome è molto, poi a me piace moltissimo, aranceles, i dazi si chiamano aranceles, se Trump mette gli aranceles e questi dazi fanno salire i prezzi, l'inflazione negli Stati Uniti, e la Federal Reserve aumenta i tassi e la gente comincia a domandare dollari, e sono problemi per l'Argentina, per il peso, e sono problemi per i prezzi delle materie prime che l'Argentina vuole vendere. L'accordo con Mercosur, anche quello è molto importante. Tra l'altro Milei è un anarco-liberista, no? Però crede nel libero mercato. Trump dice di non crederci, io sono, non so, convintissimo che non ci creda davvero, però se tutto questo succede, cioè, con tutto questo Milei non vuole che succeda. Quindi accordi commerciali con gli Stati Uniti sono fondamentali dal suo punto di vista. E non solo, ma accordi tra Stati Uniti e Europa che evitino che l'inflazione salga negli Stati Uniti, per farla breve. Riccardo, che è più esperto di me su queste cose, può dire, può essere più preciso, dire se sbaglio. E questi sono motivi fondamentali, al di là del folklore, per cui a Milei serve la collaborazione internazionale. L'Argentina è completamente chiusa al resto del mondo dal punto di vista commerciale, e quindi gli serve anche, insomma, anche per motivi, diciamo, più basilari, diciamo. Mi fermo qui e, insomma, sono contento di continuare questa conversazione, sentire le vostre reazioni.
Ecco, grazie. Diciamo che l'immagine che ci hai dato è molto importante, perché segna un paese proprio spaccato a metà, diciamo, nell'andirivieni, nel senso che c'è quel modus sociale, a mio avviso, che si ha in un contesto di shock, di cambiamento, cambia la sensibilità del paese, un po' più speranza, un po' meno speranza, però c'è un trend, a mio avviso, di miglioramento. Il punto è se questo trend continuerà e quali saranno i risultati delle future policy adottate da Milei. In tal senso penso, Riccardo, che possiamo concordare che queste aspettative di miglioramento siano importanti per combattere l'inflazione. Ho notato che negli ultimi mesi le aspettative di inflazione puntano sempre più in basso, quindi oggi siamo arrivati a quell'attesa del 2% mensile, che per noi è tantissimo, ma per l'Argentina è un miracolo. E quindi in tal senso, molte analisi dicevano inflazione in Argentina è pesantemente data, anche tra i vari fattori oltre monetizzazione, dalla precedente politica commerciale che imponeva dazi, imponeva tasse sull'esportazione. Ad oggi quali sono le politiche di Milei in questa direzione? Cioè, quale sarà l'impatto sul sistema economico di questo cambiamento?
Beh, allora, se lo guardiamo dal punto di vista, diciamo, dell'inflazione importata, sostanzialmente ci sono due grandi canali, e in questo è un po' curioso effettivamente che Milei vada a braccetto con Trump, perché da questo punto di vista, perfino anche con la destra italiana, perché a me non sembra che nemmeno la destra italiana sia particolarmente pro mercato. La destra italiana mi sembra decisamente più vicina a Trump, quindi se vedo Giorgia Meloni andare a braccetto con Trump lo capisco, perché mi pare che abbiano sostanzialmente lo stesso approccio. Milei è quello che io definisco un libertarian, e è quasi un unicum, no, nel panorama politico mondiale, in qualche modo. Non è la prima volta, in qualche modo, però lui ha degli aspetti che sono molto diversi, secondo me, da Trump e dalla destra italiana. Giusto o sbagliato che sia, ma è semplicemente un fatto, secondo me. E da questo punto di vista, una delle ragioni che abbiamo mostrato anche nel nostro articolo di contenimento dell'inflazione è stata proprio il fatto che Milei ha tolto dei dazi, e questo meccanicamente fa diminuire l'inflazione importata. La seconda cosa che è molto importante, avevo sempre delle slide ma la racconto a voce, è questa. Noi quello che insegniamo nei corsi di economia internazionale è che quando l'inflazione finisce fuori controllo, quindi i prezzi iniziano ad aumentare in modo molto molto rapido, purtroppo si portano dietro prima o poi anche il tasso di cambio, nel senso che il tasso di cambio inizia a deprezzarsi. È meccanicamente vero ed è una condizione macroeconomica che noi chiamiamo PPP in termine tecnico. Non avviene subito, ma dopo un po' però avviene. Quando i prezzi aumentano così tanto come stavano aumentando in Argentina, c'è una pressione proprio al tasso di cambio per deprezzarsi. Più si deprezza il tasso di cambio, più costano le cose che noi compriamo dall'estero. Quindi diventa un cane che si morde la coda, perché poi l'inflazione importata aumenta, quindi aumenta tutta l'inflazione nuovamente, e nuovamente si getta benzina sul fuoco del deprezzamento del tasso di cambio. Una delle cose che è stata raggiunta nell'ultimo anno è che, avendo sostanzialmente messo fine non solo all'inflazione attuale, ma perfino all'inflazione attesa andando avanti, il tasso di cambio si è stabilizzato. Anzi, per la verità, si è anche lievemente apprezzato nei confronti del dollaro. E non solo, ma questo è avvenuto in una
Riccardo, scusa, un
fase.
aneddoto. Sì, confermo. Infatti, molti argentini pensano di andare in vacanza in Brasile anziché viceversa. Questo è
Esatto, sì, è
una
diventata cara adesso
cosa.
l'Argentina.
Esattamente.
Questo è avvenuto tra l'altro, siccome i tassi di cambio sono prezzi relativi, è avvenuto in un momento particolare perché il dollaro nell'ultimo anno si è rafforzato nei confronti del resto del mondo, negli ultimi 6 mesi soprattutto, perché il mercato ha sostanzialmente riprezzato un po' la politica monetaria americana con una Fed che taglia i tassi ma meno di prima, e quindi il dollaro si è un po' apprezzato nei confronti delle altre divise, ma non nei confronti del peso, che invece, ripeto, ha subito un apprezzamento. E questo è un ulteriore, diciamo, beneficio per l'inflazione importata perché calma i prezzi all'importazione. Quindi diciamo che, come diceva Mario, il set di politiche macroeconomiche. Guardi, io ho mi faccio questo piccolo aneddoto per rinforzare quello che diceva Mario. C'è un mio amico, mettiamolo così, che lavora al Fondo Monetario Internazionale, d'argentino, e ce ne sono tanti, quindi non dico il nome, siamo a posto così. E gli chiedevo, quando è stato eletto Milei, cosa ne pensi tu di Milei? E lui mi diceva, questo è matto, e fino a qui lo capivo. Però mi diceva anche, guarda che stai sottovalutando tante cose, e stai sottovalutando che l'Argentina, che c'è il lato dell'offerta, che abbiamo bisogno di un aggiustamento fiscale, che quindi le idee che lui ha non sono proprio così folli. E questa è la seconda parte di questa affermazione, l'ho apprezzata poi nel corso del tempo. Io continuo a credere una cosa, cioè che l'aggiustamento che è stato fatto è stato molto imponente, davvero, davvero molto imponente. In qualche modo non c'era altra strada per come c'erano messe le cose, perché ricordate sempre che cosa ho io qui sul tavolo, eh? L'Argentina non era molto distante da questa cosa qua, da questo disastro. Ormai. E continuo a domandarmi se non vedremo prima o poi degli effetti recessivi delle misure che sono state messe in campo. Se davvero non li vedremo, sarò io il primo a fare i complimenti, perché significa che hanno messo in campo davvero delle misure che dal lato dell'offerta hanno saputo davvero contrastare l'effetto recessivo della contrazione di domanda. Che alla fin fine, se lo vogliamo rapportare un po' alla politica italiana, quantomeno al contesto di alcuni paesi europei, mai, secondo me, prendere quello che succede in un altro paese e, diciamo, traslarlo, cioè trasportarlo tout court, così com'è in un contesto diverso. È un paese emergente, è un paese che ha dinamiche tutte sue, è un paese che era sull'orlo del disastro. Quindi noi non abbiamo bisogno di tagliare, tanto per fare un esempio, in Italia la spesa pubblica del 30%, non avrebbe alcun senso sostanzialmente questa cosa. Avevamo bisogno di un avanzo primario, questo sì, per stabilizzare il debito e farlo calare, ma stiamo parlando di un aggiustamento di 3 punti percentuali di PIL, che possiamo fare e potremmo fare tranquillamente. Ma il concetto di razionalizzazione della spesa pubblica, di consolidamento fiscale da un lato e di accompagnare questa cosa con uno shock positivo dal lato dell'offerta, e quindi di portare un po' più di mercato e di liberalizzare alcuni settori in Italia o in Europa, di semplificare molto la burocrazia, di toglierla, semplificare le norme per le imprese. Beh, questo secondo me è una lezione che potremmo anche imparare. Non abbiamo il problema del 200% di inflazione, abbiamo altri tipi di problemi, abbiamo un problema demografico sul quale dovremmo fare qualche cosa, ma la combinazione degli shock, che è il punto vero forse della parte macroeconomica del nostro articolo, quella secondo me rimane valida e aveva un senso e dà un senso, anche se applicato in altri contesti con politiche diverse, ma il mix di ingredienti è corretto.
Sì, diciamo che è più una questione di principio e di metodologia che un'importazione to core. Noi abbiamo seri problemi di regolamentazione, seri problemi di politica fiscale, però appunto non siamo l'Argentina, diciamo. L'Argentina parte ben peggio e ha un margine di manovra completamente diverso. Questo è un aspetto importante della macroeconomia, perché è tanto facile dire importiamo quello che ha fatto, ma poi attuare quello che ha fatto è tutt'altro paio di maniche. E in tal senso vorrei avviarmi verso la chiusura con...
Posso dirti, scusami, però ho trovato una slide che volevo farvi vedere.
Adesso che
so come fare veloce la condivisione, ve la faccio vedere. Allora, si parla tanto, cioè, in Italia sui social media soprattutto, no? L'Argentina è un argomento che polarizza e che attrae commenti, no? Però credo che a volte quei commenti, insomma, vengano da, a volte, in alcuni casi, da, insomma, persone che non hanno una conoscenza granché approfondita dell'Argentina. Quindi chiedere agli argentini chi è responsabile, questa è una domanda che chiede, chi è responsabile della povertà attuale? Guardate, il 17% dice il governo di Milei, il 32%, quasi il doppio, dice che è il governo di Alberto Fernandez, quindi il governo precedente. Poi c'è un 32% che dice entrambi i governi. Però è interessante questo, no? Che anche nella percezione della gente, ovviamente non sorprende, perché sappiamo che Milei è stato votato, per cui implicitamente, anzi esplicitamente, la responsabilità della situazione. Però qua è la responsabilità della povertà attuale, corrente, di come stiamo adesso, capito? Anche adesso viene riconosciuta la responsabilità del governo precedente. A me mi sembrava una cosa importante da fare notare.
Ecco, allora in tal senso chiudiamo con due aspetti fondamentali. Primo aspetto, giornali italiani. Io ho notato che la nostra stampa, anche quella specialistica, tipo anche vedo il Sole 24 Ore, si dilettano nel fare articoli che evidenziano l'aspetto sociale della crisi in Argentina, quindi sono poco lusinghieri, poco, come dire, apprezzano poco le politiche di Milei, che attenzione, qui non parlo di ideologia, diciamo in chiave più tecnica. Pongono tanto l'accento sull'aspetto appunto sociale, ma non pongono particolare attenzione sull'aggiustamento macroeconomico. Quindi mi chiedo io, c'è una volontà politica dietro l'azione italiana? Cioè, oppure c'è un problema di informazione in generale? Cioè, qua c'è una questione di policy, quindi di idea, o proprio una questione tecnica? O è ancora un altro motivo, in base alla vostra esperienza?
Allora, Mario, tento di dare una risposta breve, e forse tu puoi capire, nel senso che, guardate, quando io ho iniziato a studiare economia, purtroppo no, 2 decenni fa, mi sono iscritto, e penso al modo col quale approcciavo la realtà, è molto diverso da quello col quale lo approccio adesso, nel senso che è molto meno ideologico e soprattutto ancora oggi, per la verità, ogni tanto devo resistere perché ognuno di noi ha dei bias culturali, ha dei bias di provenienza politica e via dicendo. Però una delle cose che positive, una delle poche cose positive che fa un dottorato di ricerca, come se ti viene una battuta, naturalmente una battuta, è quello in realtà di dare una forma mente e di dire attenzione, perché quando noi guardiamo il risultato di un qualcosa o quando guardiamo un dato è il risultato di tantissimi shock, e tentare di capire da dove arriva, diciamo, un determinato risultato, da dove arriva il 40% o il 50% di povertà, è complicato da sapere. E servirebbe fare uno studio, allora poi o se lo chiederò alle persone, serve guardare i dati molto bene. In realtà, molto spesso i giornalisti purtroppo non hanno il tempo, si tenta purtroppo di andare anche a volte un po' in termini di consenso e di click o di titoli sensazionalistici, perché così funzionano i social, e molto spesso persone che magari come me e Mario, che tentano di fare un discorso più ragionato e più pacato, quello che chiamo una moneta buona, che viene scacciata dalla moneta cattiva delle urla dei social. E ci si divide costantemente tra tifoserie e così purtroppo molto spesso succede anche sui giornali. Allora io dico sempre questo, abbiamo un esperimento, abbiamo in questo caso l'identificazione di quello che è successo è molto chiara perché c'è una data e ci sono politiche che sono state implementate senza dubbi, cioè nel senso che la portata è molto, dello shock fiscale è molto chiara, la portata delle liberalizzazioni, quindi del lato dell'offerta è molto chiara. Tentiamo di spiegare quello che è successo da un lato e tentiamo magari di imparare quello che questa lezione ci darà. Andrà tutto bene? Se andrà tutto bene, faremo i complimenti al signor Milei e all'amministrazione. Se non andrà bene nei prossimi anni, nei prossimi mesi, perché è un paese molto fragile, allora tenteremo di capire che cosa è andato storto e che magari l'aggiustamento fiscale poteva essere fatto in altro modo, o con una portata minore, o magari con la stessa portata, ma più protratta nel tempo, giusto per dare un'idea. Non lo sappiamo oggi. Oggi possiamo spiegare una parte della realtà e spiegare i primi successi, che, ripeto, non sono proprio così piccoli. Il resto poi lo devono scrivere i dati e noi lo commenteremo.
Hai detto
Sei d'accordo,
benissimo,
Mario?
pochissimo da aggiungere, solo questo, che credo che gli aspetti folcloristici estremi del personaggio non aiutino, nel senso che sono un elemento che attira molto l'attenzione degli osservatori, dei giornalisti, perché vedi questo qua con la motosega, che fai? Non metti la foto di questo qua con la motosega. Capito? Queste cose sono molto, cioè, attirano molto l'attenzione, però generalmente gli economisti non si fermano a quegli aspetti lì, e infatti parte diciamo, del nostro lavoro, anche per quelli di noi che lo interpretano anche come un servizio, diciamo, interpretare, cioè, non fermarsi, diciamo, alla motosega o al cane morto di Milei, ma vedere un po' che tipo di politiche ha messo in atto, che tipo di effetti crediamo di vedere nei dati, su cosa siamo incerti, cosa può succedere, così. Cioè, fare un passo indietro rispetto appunto ai titoli dei giornali, in gran parte forse è inevitabile che certi tipi di pubblicazioni, diciamo, si fermino, e certi tipi di osservatori si fermino a quegli aspetti molto superficiali, ma non credo che, non so, per quanto riguarda Riccardo e me, insomma, pare che sia importante, insomma, invece non fermarsi a quegli aspetti lì.
Sì, esattamente questo. La cosa che, scusa, 30 secondi, poi ho veramente finito perché probabilmente questa live si è protratta anche per troppo, però è proprio così, cioè il personaggio di per sé, come dicevo prima, il problema è che, soprattutto per persone come me, Mario, ci sono alcuni aspetti che urtano.
Certo.
E quindi capisco perché anche un certo tipo di stampa tenda a rigettarlo in toto. Però ci sono alcuni aspetti di questa vicenda, come abbiamo fatto vedere prima, che non possono essere ignorati, perché i dati, se tu passi dal 20% di inflazione mensile al 2% di inflazione mensile e non hai ancora pagato un prezzo di occupazione o in termini di attività economica, beh, questo è un fatto, va detto e va spiegato come è stato possibile farlo. E questo forse dovrebbe essere il compito anche dei giornalisti in qualche modo, ma è certamente il nostro compito in questo caso. E se ci sarà
Qualcuno lo
qualcosa
fa,
che qualcuno lo fa,
Luciano
sì,
Capone, per
Luciano,
esempio,
Luciano,
grande.
salutiamo Luciano, salutiamo
Sì,
Luciano.
il grande Luciano Capone,
Salutiamo Luciano.
documentatissimo, informatissimo, molto
Salutiamo Luciano,
preparato.
sì.
Però appunto bisognerebbe chiedere a
Però
lui che
più.
cosa gli costa questo, perché costa prepararsi, eh? Costa prepararsi, e quindi bisogna, secondo me, sarei curioso di chiederglielo. Non è
Però
gratis.
diciamo che Luciano è un po' un'eccezione in questa storia,
Forse sì, forse sì.
forse è un po' un'eccezione. Ma sarebbe sbagliato rinunciare ad un'opportunità per imparare, imparare da un caso molto forte come questo. Se, per esempio, perché non imparare dalla Svizzera come gestisce le proprie finanze? Perché non imparare da un caso come questo che le politiche fiscali devono essere sempre misurate, perché sennò ad un certo punto arrivi ad un disastro? Perché non bisogna imparare che La povertà dipende anche dall'evoluzione dell'inflazione, che se la lasci andare fuori controllo diventano tutti poveri, quindi non devi arrivare lì. E perché non dobbiamo imparare che razionalizzare la spesa pubblica o fare diventare più efficiente l'apparato pubblico ha dei vantaggi per tutti quanti? Non c'è
Certo.
ragione in questo. L'unica ragione è che è presentata questa storia da un personaggio che effettivamente, insomma, ne ha dette un po' di tutti i colori, ha detto quando è andato a Davos a dare del comunista un po' a tutti, perché di comunisti a Davos vi garantisco che non ce n'è neanche uno.
Diciamo, per mia esperienza
Esatto.
personale, io arrivo dal mondo del liberal conservatorismo, quindi conosco
Sì.
molto bene gli anarcocapitalisti. Con loro alla minima affermazione un comunista te lo becchi a prescindere, sono molto particolari, molto.
Ci ho interagito anche io ed è esattamente così.
Comunisti, vabbè, non mi pare che siano comunisti, però ecco, quindi tento di non ascoltare quel lato di Milei, così come tento di solamente imparare dall'esperienza argentina come da qualunque altra esperienza. Ecco.
Certo. Allora, per andare in
Grazie,
chiusura, proprio.
grazie per il tempo, grazie
Certo,
per
anzi che
l'attenzione
appunto abbiamo
all'ascoltatore.
detto un'ora, siamo già sfondati. Solo un'ultima domanda, così chiudiamo. Prospettive per l'Argentina nel prossimo futuro. Milei ha annunciato dollarizzazione, ha riformato la banca centrale. Visto che comunque, diciamo, l'Argentina ha una storia di 9 default ed è praticamente record storico. E anche per impatto macroeconomico e quant'altro. Quali sono i prossimi passi? Cosa ci si aspetta per i prossimi periodi alla luce di questi dati?
La dollarizzazione ha fatto il discorso del primo anno 2 giorni fa, ha detto che consentirà l'utilizzazione parallela del peso del dollaro. Quindi le persone potranno scegliere se fare o accettare pagamenti in peso o in dollaro. Ci sarà questa coesistenza delle due monete, sarà per me molto interessante. Non so se comincerà già, io venerdì prossimo sarò in Argentina. Se già comincerà e potrò vedere, già lo era di fatto in realtà, si poteva già pagare in dollari anche prima,
Certo.
però questo sarà, diciamo, consentito legalmente. Il resto lo lascio a Riccardo, la previsione del futuro.
Ma la previsione del futuro qui
Ma
non voglio dire nulla perché poi sicuramente avviene il contrario di quello che
certo,
stiamo per dire,
classico,
quindi
ma non si può.
no, siccome lo faccio col mestiere di fare previsioni, bisogna essere un po' molto cauti, chiaramente. Quindi non lo so che cosa succede, soprattutto in un paese come l'Argentina. So che c'è un vincolo di realtà, cioè ci sono alcune cose che i politici dicono, questo vale per i politici nostrani, vale per Trump, vale per Milei, che sono sparate elettorali, del tipo arrivo e abolisco la banca centrale, poi un paese sostanzialmente non potrebbe funzionare senza, o quantomeno avrebbe un costo molto elevato farlo, e quindi bisogna essere estremamente cauti. Stessa cosa per la dollarizzazione, perché un paese può pensare di dollarizzarsi, ma A significa rinunciare a una grossa parte della propria sovranità. Lo si fa in casi più estremi, come l'Ecuador o come lo Zimbabwe, quando davvero non c'è più altra ratio, ma non è probabilmente quello che molti economisti suggerirebbero di fare all'Argentina. Anche perché ha dimostrato, per l'appunto, di poter controllare l'inflazione quando vuole farlo, quindi di essere in grado di fare il lavoro della banca centrale e del tesoro messi assieme. E per il resto, ripeto, le sfide sono tante perché non è un paese che ha la Silicon Valley e non è un paese che ha il capitale umano della Silicon Valley, quindi le sfide rimangono tante. L'augurio però è sempre quello, cioè non capisco perché alcune persone debbano fare il tifo contro il paese e il tifo perché le cose vadano male o il tifo perché l'inflazione torni a essere quella devastante che era, perché dietro quei numeri in realtà c'è la sofferenza delle persone, la sofferenza dei tanti poveri che ha creato negli ultimi anni, prima di Milei. Quindi io comunque faccio il tifo, perché tifo nel senso che le cose vadano bene, non che le cose vadano male, indipendentemente dal fatto che ci sia Milei o meno. Poi come andranno, questo lo diranno i dati, via.
Sì, diciamo che è
Sì,
una
esatto,
sfida
scusate,
interessante.
c'è un commento in chat di un signore che commenta la credo dell'Argentina, che dice nessuna previsione fatta in
Ah,
dicembre del
sì.
2023 prevedeva l'Argentina arrivare a questo punto. Questo è vero, questo è verissimo. Come dicevo prima, ha stupito tanti, ha stupito anche me, perché pensavo che con un aggiustamento di questo genere, la prima cosa che avremmo visto sarebbe stata una recessione, che lui avrebbe perso consenso politico e che non necessariamente avrebbe controllato l'inflazione, perché arrivato a quel punto io stesso dicevo qui vanno all in, oppure però il costo poi diventa politico, diventa molto alto, oppure perdono definitivamente il controllo dell'inflazione. Quindi questo è verissimo quello che ha detto questo signore. E quindi, non lo so, vedremo dove saremo alla fine del 2025, magari facciamo un altro episodio con Mario e ci commettiamo.
Assolutamente. Secondo me l'Argentina è diventato un laboratorio interessante, sembra una brutta parola, però è la realtà dei fatti, sta dimostrando un aggiustamento macroeconomico, quanto complesso è e quanto bisogna andare con i piedi piombo in un contesto sociale difficile. Detto questo, siamo allora a un quarto spaccata. Ringrazio Riccardo Trezzi, ringrazio Mario Macis per essere stati i nostri ospiti. Vi ringrazio per l'attività che state facendo sulla voce, sul foglio, su tutti i social che ci aiutano a contrastare pesantemente la disinformazione, perché già è difficile parlare in italiano. Figuriamoci documenti in inglese, spagnolo, peggio che ancora. Mi scuso per le malpronunce e con il nostro Tommaso Monacelli per essermi dimenticato il suo nome. E detto questo, vi auguro una buona serata e ci rivediamo appunto fra un anno per la questione su Yaver Milani.
Grazie, sempre che
grazie a voi. Grazie, grazie, grazie mille.
Buona serata a tutti.